Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio 3 Mondo di giovedì 20 maggio. Vi ricordo che questo programma è a cura di Cristiana Castellotti con Costanza Spocci in redazione, Emanuele Francisci alla console. Non si ferma la guerra fra Hamas e Israele, ancora bombardamenti e lanci di razzi, mentre, come titola oggi il quotidiano francese Il Figaro, prosegue il laborioso cammino della diplomazia per arrivare a un cessate il fuoco. Anche CNN titola: secondo un dirigente di Hamas, un cessate il fuoco potrebbe essere imminente. E andiamo sul quotidiano israeliano Yediot Aronot, che in ebraico significa ultime notizie. Anche qui si riporta la notizia che un dirigente di Hamas prevede un cessate il fuoco nel giro di uno o due giorni. Dio sa quando i mediatori saranno in grado di raggiungere un accordo. Queste sono le parole dell'ex vicepresidente del Politburo di Hamas, Musa Abu Marzok. Questo appunto si riporta Yediot Aronot, quotidiano israeliano. Marzok inoltre ha affermato che il leader solitario e poco visibile, poco appariscente dell'ala militare di Hamas, Mohammed Deif, non è stato ferito negli attacchi israeliani e continua a guidare la campagna del gruppo terroristico. Abu Marzok ha anche affermato che Israele ha cercato di assassinare sia il leader di Hamas Yahya Sinwar che il vice capo dell'ala militare dell'organizzazione Marwan Issa. Marzok ha detto che i militari israeliani hanno attaccato le loro case, ma entrambi sono riusciti a scappare e stanno bene. Marzok ha anche affermato che Israele deve ancora testimoniare appieno le capacità del gruppo e ha avvertito che un potenziale invasione di terra di Gaza potrebbe avere conseguenze tragiche per Israele. Possiamo combattere per mesi, ciò che è nascosto agli occhi di Israele è molto più grande. Se Israele avesse lanciato un'incursione di terra nella striscia avrebbe visto cose che non aveva mai visto prima, questo riporta Yediot Aronot. L'alto funzionario di Fatah, Jibril Rajoub, che è anche vicino al presidente palestinese Mahmoud Abbas, ha anche affermato che un cessate il fuoco fra Hamas e Israele potrebbe avvenire nelle prossime 24 ore grazie agli sforzi di mediazione araba guidati dall'Egitto. Da qualche giorno che si parla di questi sforzi di mediazione dell'Egitto. Nel frattempo le sirene dei razzi hanno continuato a suonare nelle comunità di confine di Gaza nella notte di mercoledì, mentre l'esercito israeliano ha continuato a colpire obiettivi terroristici in tutta la striscia di Gaza. Un razzo lanciato da Gaza, aggiunge Yediot Aronot, ha colpito un cortile di una residenza privata nella città meridionale di Netivot, ma apparentemente non è esploso nell'impatto. Restiamo sulla stampa israeliana, andiamo su Times of Israel, dove ci sono le dichiarazioni di un ufficiale dell'esercito, il quale è convinto che Hamas sta cercando un successo clamoroso prima di arrivare alla fine dei combattimenti. Quale potrebbe essere questo successo clamoroso? Potrebbe essere un sconfinamento nel territorio israeliano oppure un massiccio lancio di missili verso Tel Aviv. Leggiamo quindi alcuni passaggi di questo articolo di Times of Israel. L'alto ufficiale ha affermato di ritenere che le capacità di intelligence dei militari israeliani sarebbero in grado di impedire al gruppo terroristico di condurre una vasta invasione in Israele, che sarebbe anche un evento davvero clamoroso. Tuttavia questo ufficiale ha riconosciuto che un'operazione più piccola scala sarebbe possibile, quasi un'operazione diciamo dimostrativa, che dimostrerebbe quindi la capacità di Hamas di entrare nel territorio israeliano. Non credo che Hamas possa fare una grande operazione di terra a sorpresa, ma potrebbe fare un raid, ha detto questo ufficiale, che ha parlato a condizione di restare anonimo. Questo anonimo ufficiale ha aggiunto che Hamas potrebbe tentare di condurre un lancio di razzi su larga scala nell'area metropolitana di Tel Aviv, anche perché in questi ultimi giorni si è astenuto da lanciare razzi contro la metropoli israeliana. E secondo l'intelligence militare, appunto, dell'esercito israeliano, il gruppo terroristico ha almeno abbastanza munizioni a lungo raggio per condurre diversi lanci ancora di razzi contro Tel Aviv. Questo era il Times of Israel. Si parla appunto della possibilità di una mediazione da parte dell'Egitto. Siamo andati a vedere che cosa scrive il quotidiano egiziano Al-Haram. E la notizia, abbiamo trovato questa notizia, che una delegazione egiziana ha visitato Ramallah, che è la sede dell'autorità palestinese, e sono stati sottolineati gli sforzi per raggiungere un cessato il fuoco fra Israele e Hamas. Queste sono alcune fonti che hanno parlato con Al-Arabiya. Questa delegazione, leggiamo sempre su Al-Haram, questa delegazione egiziana ha affermato la disponibilità del Cairo a sostenere la Palestina in vari campi, ha discusso con i funzionari palestinesi del processo di ricostruzione e degli sforzi per facilitare il trasferimento dei palestinesi feriti attraverso il valico di Rafah. Questo avviene il giorno dopo che il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi ha annunciato, ne parlavamo proprio ieri qui in rassegna stampa, ha annunciato lo stanziamento di 500 milioni di dollari nell'ambito di un'iniziativa egiziana per la ricostruzione della striscia. Secondo le direttive presidenziali emanate durante il vertice trilaterale con Francia e Giordania a Parigi, nel processo di ricostruzione saranno coinvolte società egiziane specializzate. Sempre ieri appunto vi parlavamo di questa iniziativa che non coinvolge solo l'Egitto, ma anche la Francia e la Giordania. Ieri nel nostro approfondimento delle 11 abbiamo un po' ragionato sull'atteggiamento di Biden, il presidente americano Joe Biden, rispetto a questo conflitto. Andiamo sul New York Times, dove leggiamo che il presidente Biden ha ancora parlato col primo ministro Benjamin Netanyahu, dicendogli che si aspettava una significativa riduzione dell'escalation oggi sulla strada verso un cessate il fuoco, almeno nella giornata di oggi, poteva essere la giornata decisiva, appunto quella di giovedì. Questo ha detto ai giornalisti il vice segretario stampa della Casa Bianca a bordo dell'Air Force One. Il nostro obiettivo non è cambiato, ha detto la detta stampa Karine Jean-Pierre, stiamo lavorando per una riduzione dell'escalation. La portavoce ha detto che Biden voleva che la situazione potesse raggiungere una calma sostenibile. E ha aggiunto che la telefonata è arrivata prima che il presidente Biden partisse da Washington per un viaggio, per incontrare i laureati dell'Accademia della Guardia Costiera degli Stati Uniti. E secondo appunto la portavoce, questo atteggiamento di Biden non riflette un cambiamento della politica della Casa Bianca. Dice: il cessate fuoco lo stiamo chiedendo da 8 giorni. Cosa ha risposto Netanyahu? Siamo sempre sul New York Times. Netanyahu non ha fornito alcuna garanzia durante la chiamata. Non ha garantito a Biden che ci sarebbe stato questo cessate il fuoco. Questo lo dice un alto funzionario dell'amministrazione americana che ha avuto modo di leggere il resoconto della chiamata. Ieri, dopo aver visitato il quartier generale militare israeliano, Netanyahu si è detto determinato a continuare questa operazione fino a quando il suo obiettivo non sarà raggiunto. Tuttavia, l'appello del presidente Biden al leader israeliano, aggiunge al New York Times, si è aggiunto a un crescente coro di voci della comunità internazionale che sollecitano l'esercito israeliano e i militanti di Hamas a deporre le armi mentre il conflitto appunto si protrae in questi giorni. Anche Al Jazeera apre con Netanyahu determinato a continuare i bombardamenti di Gaza, mentre il numero delle vittime a Gaza raggiunge 227, secondo i dati del ministro della salute di Gaza, resi noti da Al Jazeera. Tra questi 227 morti ci sarebbero 64 bambini e 38 donne. Questo appunto è quello che leggiamo su Al Jazeera. Ancora Al Jazeera aggiunge appunto degli sforzi diplomatici congiunti di Israele, Egitto e Giordania per una nuova risoluzione che possa portare al cessate il fuoco, e anche la Cina avrebbe detto di essere favorevole alla proposta francese. Anche nei giorni scorsi ne avevamo parlato, la Cina si era offerta come mediatrice in questo conflitto. Sul New York Times abbiamo trovato un articolo interessante che analizza come i giovani ebrei americani stanno vivendo questo conflitto. Secondo New York Times, il conflitto di Gaza sta alimentando una crisi di identità per alcuni giovani ebrei americani. Una nuova generazione sta affrontando il conflitto di lunga data nella regione in un contesto molto diverso, con pressioni molto diverse dalle generazioni dei genitori e dei nonni. L'Israele della loro vita è stato potente, ma non sembra più essere sotto una costante minaccia esistenziale. La violenza arriva dopo un anno in cui le proteste di massa negli Stati Uniti hanno cambiato il modo in cui gli americani vedono i problemi di giustizia sociale e razziale. La posizione pro-palestinese negli Stati Uniti, scrive il New York Times, è diventata più comune, con eminenti membri progressisti del Congresso che offrono discorsi appassionati in difesa dei palestinesi anche durante le sessioni del Congresso. Allo stesso tempo sono sempre più frequenti gli episodi di antisemitismo in tutto il paese. I divari fra alcuni ebrei americani e il governo di destra israeliano sono aumentati da più di un decennio, ma sotto l'amministrazione Trump quelle fratture che molti speravano di vedere sanate sono diventate un crepaccio. Per i giovani che sono diventati maggiorenni durante gli anni di Trump, la polarizzazione politica sulla questione si è solo approfondita. E aggiunge il New York Times che molti ebrei in America continuano a sostenere senza riserve Israele e il suo governo. Tuttavia, gli eventi delle ultime settimane hanno lasciato alcune famiglie in difficoltà. La posta in gioco non è solo geopolitica, ma profondamente personale. Le fratture si stanno intensificando sulla base dell'età, dell'osservanza e dell'appartenenza, ideologica partigiana. Sul Guardian abbiamo trovato un articolo e un dossier fotografico molto ricco, molto bello, anche impressionante, sulla vita dei bambini di Gaza. Questo articolo, questo reportage porta la firma di Harriet Sherwood, si intitola I più colpiti. Leggiamo alcuni passaggi di questo articolo. Secondo i funzionari della sanità di Gaza, nei 9 giorni di conflitto tra le forze armate israeliane e i militanti a Gaza, almeno 63 bambini sono stati uccisi e centinaia feriti. In un incidente sabato scorso, 8 bambini di una famiglia allargata sono morti mentre dormivano durante un attacco aereo nel campo profughi Shati, densamente popolato. L'esercito israeliano ha detto di aver preso di mira i funzionari di Hamas. Migliaia di famiglie sono fuggite dalle loro case cercando rifugio nelle scuole gestite dalle Nazioni Unite o presso parenti in zone di Gaza ritenute a minor rischio di attacchi aerei. Centinaia di famiglie hanno perso del tutto la casa, quello che una volta era un luogo dove i bambini giocavano, mangiavano, facevano i compiti e dormivano, ora è un cumulo di macerie e metallo contorto. A Gaza, un minuscolo territorio costiero lungo appena 25 miglia e largo al massimo 7 miglia, racchiuso da muri e recinzioni, non c'è scampo dal suono terrificante delle esplosioni e dalla paura che ogni momento possa essere l'ultimo. La portata della violenza è enorme, ha detto nel fine settimana l'UNICEF, l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Infanzia. I bambini stanno sopportando il peso di questa escalation. Stiamo sempre leggendo questo reportage del Guardian. Per i bambini nella loro prima adolescenza, questa è la quarta guerra che hanno vissuto. Tutti i minori di 13 anni hanno vissuto tutta la loro vita sotto il blocco israeliano, con restrizioni ai movimenti, navi da guerra che pattugliano i mari e aerei militari e droni di sorveglianza nel cielo. Questi bambini hanno trascorso la loro intera vita sotto il governo di Hamas, la fazione islamista che ha preso il controllo di Gaza nel 2007 dopo aver vinto le elezioni l'anno prima. Nel corso degli anni Hamas ha represso il dissenso, è intervenuto nei programmi scolastici, ha applicato i suoi rigidi codici morali e ha promosso una cultura dell'odio e della violenza. I razzi di Hamas cadono spesso all'interno dei confini di Gaza, a volte causando distruzione, feriti e morti. Le operazioni e le infrastrutture militari fanno dei civili un bersaglio. È un ambiente difficile in cui crescere, nota giustamente il Guardian. La prima guerra tra Israele e Hamas del 2008-2009 è durata 3 settimane e si è conclusa con la morte di circa 1.400 palestinesi, inclusi quasi 300 bambini. La guerra successiva, arrivata nel 2012, è durata 1 settimana, ha provocato la morte di 174 palestinesi, fra cui 33 bambini, secondo le Nazioni Unite. 2 anni dopo, una terza guerra della durata di 50 giorni si concluse con la morte di oltre 2.100 palestinesi, di cui quasi 500 bambini. Secondo Defense for Children International, circa 1.000 bambini hanno riportato lesioni con conseguente disabilità permanente. L'ONU ha stimato che nel mese successivo al cessate il fuoco circa 373.000 bambini hanno avuto bisogno di sostegno psicosociale. Anche i bambini israeliani, scrive il Guardian, sono state vittime dei conflitti. 2 sono stati uccisi dai razzi lanciati da Gaza negli ultimi combattimenti. Nel corso degli anni migliaia di loro, di bambini israeliani, sono stati traumatizzati dalle sirene dei raid aerei, esplosioni ed evacuazioni in preda al panico, ai rifugi antiaerei. Ecco, leggendo questo passaggio mi sono ricordato anni fa di aver visto a Sderot in Israele, poco lontano dalla striscia di Gaza, un campo giochi in cui c'era un rifugio antimissili che era nascosto all'interno di quello che all'esterno sembrava un enorme serpente verde, quindi anche un'area di giochi per bambini poteva appunto trasformarsi in un rifugio. Leggiamo ancora un passaggio di questo articolo del Guardian. A Gaza, uno studio condotto dall'UNICEF a seguito del conflitto del 2012 ha rilevato che il 91% dei bambini ha riferito di disturbi del sonno durante il conflitto, il 94% ha affermato di aver dormito con i genitori, l'85% ha riferito cambiamenti di appetito, il 97% si sentiva insicuro, il 47% si mordeva le unghie e l'82% aveva paura di una morte imminente. Davvero impressionante questa riflessione sugli effetti della guerra sui bambini. E cambiamo scenario, parliamo ancora di bambini. E il bebè stava un poco inerte, impapado, e io non sabia se vivo o no. E stava gelato, frio, non gesticolava. Sono le parole che troviamo nei titoli dei quotidiani spagnoli, da El País a ABC, quotidiano conservatore, sono le parole dette ieri alla stampa, in televisione, da Juan Francisco Valle, il membro del gruppo speciale di attività subacquee della Guardia Civile di Ceuta. La sua foto ha fatto il giro del mondo, di questo appunto un esponente del subacqueo della Guardia Civile di 42 anni che appunto ha soccorso questo bambino che faceva parte delle 8.000 persone che in questi giorni hanno raggiunto l'enclave spagnola di Ceuta in Marocco. Appunto il bambino stava inerte, inzuppato d'acqua, non sapevo se era vivo o no, non gesticolava. Appunto queste sono le interviste di questo eroe, si può dire, di queste operazioni di soccorso. Ieri la televisione spagnola Telecinco l'ha intervistato per una decina di minuti, è diventato appunto l'eroe del giorno in Spagna e nel mondo, soprattutto a Jerez, la città andalusa di cui è originario. Del suo gesto va molto fiero è il diario di Jerez, che scrive: la sua immagine che salva un bambino di pochi mesi nelle acque della città autonoma ha fatto il giro del mondo, diventata l'emblema della crisi migratoria che colpisce Ceuta, alimentata dallo stesso regno alawita, cioè il regno del Marocco. Comunque il bambino di appena 2 mesi è in buone condizioni. Leggiamo ancora un passaggio di El País che racconta appunto di questa guardia civile. Juan Fran, che in precedenza era nell'esercito, ha lavorato come sommozzatore di soccorso nella marina, si è unito alla guardia civile 12 anni fa e si è preparato appunto e ha continuato la sua specializzazione di subacqueo. Assicura che lui e i suoi colleghi sono addestrati ad affrontare quasi ogni situazione in mare, ma mai prima d'ora aveva incontrato una marea umana come questa di centinaia di persone disperate. Poi insomma le persone erano migliaia, perché erano, ripeto, 8.000. Il nostro lavoro abituale consiste nel recuperare i corpi dei morti nelle acque, sia che si tratti del mare, di una palude o di un fiume, ma questa volta abbiamo dovuto salvare persone vive di tutte le età, in tutte le condizioni, e discriminare fra le tante persone in acqua che hanno bisogno più urgentemente del nostro aiuto. E spiega: abbiamo preso il bambino, era congelato, infreddolito, non faceva gesti, appunto dice commosso ai giornalisti di El País. Intanto si è allentata la tensione a Ceuta, centinaia di giovani marocchini sono tornati a casa a piedi, scrive El País. Anche El Mundo scrive che cala la tensione, e ieri, l'abbiamo raccontato in diretta nel nostro approfondimento delle 11, Rabat ha chiuso la frontiera. Intanto El País scrive che l'Unione Europea ha invitato Spagna e Marocco a lavorare insieme per una soluzione di questa crisi diplomatica tra Spagna e Marocco. E a proposito di diplomazia, cambiamo scenario, ci sono stati avviati ieri sera dei contatti diplomatici diretti fra la Russia e gli Stati Uniti a margine della riunione del Consiglio Artico a Reykjavik in Islanda. Ricordo che il Consiglio Artico è un forum internazionale che discute dei problemi che si affacciano sul mar glaciale artico, ne fanno parte 8 paesi, Canada, Russia, Stati Uniti, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia. Insomma, Reykjavik è una città dove di solito fa molto freddo, ma è una città propizia al disgelo e agli incontri diplomatici di alto livello. Ricordo l'incontro dell'11 e 12 ottobre del 1986 in cui il presidente americano Reagan e il presidente sovietico Gorbaciov si accordarono per la riduzione delle testate nucleari. Ebbene, ieri a Reykjavik c'è stato questo incontro tra la vecchia volpe della diplomazia russa, Sergei Lavrov, il ministro degli esteri, e il segretario di Stato americano Anthony Blinken. Come scrive il Financial Times, riportando la dichiarazione di Blinken, gli Stati Uniti puntano a un rapporto stabile e prevedibile con la Russia. Il ministro degli esteri russo ha definito costruttivi i colloqui e appunto Blinken ha detto che si punta a un rapporto stabile e prevedibile, avvertendo tuttavia che gli Stati Uniti risponderanno in caso di azioni aggressive da parte di Mosca. Intanto da parte della Casa Bianca arriva un ulteriore segnale di disgelo nei confronti della Russia, perché, come leggiamo su BBC, l'amministrazione Biden ha rinunciato alle sanzioni contro una società che costruisce il controverso gasdotto fra Russia e Germania, Nord Stream 2. Gli Stati Uniti hanno anche revocato le sanzioni all'amministratore delegato, che è un alleato del presidente russo Vladimir Putin, che guida appunto l'azienda che sta dietro il progetto Nord Stream 2. La mossa è arrivata in un rapporto sulle sanzioni russe consegnato al Congresso dal Dipartimento di Stato. E ricordo che il progetto del Nord Stream 2 è già completato per oltre il 95%. Tuttavia il Dipartimento di Stato ha anche imposto sanzioni a 4 navi russe coinvolte nella costruzione del Nord Stream 2, anche se i detrattori hanno affermato che non sarebbe sufficiente per fermare l'oleodotto. Quindi anche questi sono sviluppi diplomatici sicuramente molto molto interessanti. Poi oggi, per finire, sulle prime pagine di molti giornali si parla finalmente delle riaperture. Stanno cessando in molti paesi, anche in Italia, le restrizioni dovute alla pandemia. Si riapre anche New York. Il New York Times scrive: la riapertura di New York City, una pietra miliare agognata degli ultimi 14 mesi, è arrivata finalmente mercoledì dopo 423 giorni di chiusure. Euronews titola: i grandi musei d'Europa riaprono le porte. La Francia riapre, in Francia ha riaperto anche il Louvre, dove tra l'altro c'è una mostra di scultura italiana rinascimentale intitolata Il corpo e l'anima. Anche Le Monde titola: si torna a vivere nelle terrazze, ai cinema, nei musei e nelle piscine, l'euforia della libertà ritrovata. Bene, cari ascoltatori, finisce qui la rassegna stampa di questa mattina. Radio Tremondo torna alle 11. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Da Roberto Zichitella.